Wikiradio. Il pomodoro transgenico raccontato da Marco Gisotti.
Il 18 novembre del 1994 viene brevettato a Monaco il primo cibo transgenico della storia ad essere commercializzato. Si tratta del pomodoro Flavor Saver, un pomodoro che non marcisce, o per meglio dire, che marcisce molto più lentamente. Flavor Saver in inglese significa salva sapore e vedremo perché. Il 18 novembre del 1994 è la data di battesimo di un prodotto destinato ad una vita brevissima, nonostante sia imputrescibile. Ma le prime tracce di questa piccola rivoluzione risalgono ad una manciata di anni prima, al marzo del 1988, quando sul quotidiano locale di Davis in California, il Davis Enterprise, appare un articolo nel quale ci sono le dichiarazioni di Roger Salquist, l'amministratore delegato della Calgene, una promettente società del settore delle biotecnologie. Roger Salquist, ex ufficiale di marina, passato al comparto privato, si rivela entusiasta del programma che avevano in corso sugli erbicidi e in particolare di un gene che avevano brevettato dal nome bromotol. Il bromotol, infatti, aveva la capacità di conferire a colture come il cotone la capacità di resistere a determinati erbicidi. In questo modo i contadini potevano usare l'erbicida, appunto, per eliminare le piante nocive senza timore di danneggiare invece le preziose piante di cotone. Ecco, c'è da aggiungere che la Calgene, al tempo, aveva da poco acquistato la seconda industria americana sementiera di cotone, la Stoneville Pedigreed Seed. Quindi non solo possedeva la tecnologia, ma aveva il prodotto chiave in mano per le aziende agricole statunitensi. Come non esserne fieri? Sì. Di sfuggita nell'articolo, Salquist citava anche la ricerca sui pomodori, però appena di passaggio, perché si trattava di una linea di ricerca per la quale, nonostante ci fosse stata una batteria di ricercatori appena assunta, la chiusura era stata già segnata sul calendario.
Qual è il rischio per la salute e l'ambiente?
Beh, attualmente nessun ricercatore è in grado di stabilire esattamente qual è il livello di rischio nell'usare questi prodotti transgenici. Tuttavia, i ricercatori, noi stessi, siamo obbligati a rispettare le regole imposte dall'Unione Europea.
Signora, ma lei un pomodoro modificato transgenicamente lo comprerebbe?
No.
Perché?
Beh, perché preferisco comprare le cose che mi sembrano più naturali.
Il pomodoro della Calgene era destinato ad essere un po' come il fagiolo magico di Giacomino, che piano piano avrebbe portato alla gallina dalle uova d'oro, salvo che nel finale tutti avrebbero fatto la fine del gigante della favola. Fatto sta che nel giro di pochi mesi la pianta di fagioli, anzi di pomodori, comincia a dare i primi segni di crescita, anzi ancora di più. Se a marzo si ventilava la chiusura del progetto di ricerca, ad agosto il direttore della divisione finanziaria della Calgene, Daniel O. Wagstaff II, annuncia che il loro pomodoro è significativo tanto quanto il cotone tollerante agli erbicidi nell'impegno della società per portare sul mercato prodotti modificati geneticamente. Cosa significava? Significava che stavano cambiando la strategia. Il cotone era importante, ma all'improvviso lo erano diventati anche i pomodori. E cos'era accaduto di nuovo in così pochi mesi da far cambiare idea e strategia alla società? In effetti fu un combinato disposto di crisi e di genio, ma visto come finirono le cose, anche di miopia. Si racconta che quando Alexander Fleming scoprì la penicillina abbia esclamato: «È divertente!» E non aveva torto. Le cose andarono così. Fleming, che era uno scienziato già noto e rispettato, lasciò per il weekend il suo laboratorio in condizioni non perfettamente sterili, anzi. Al suo ritorno trovò su una lastra di Petri, ovvero uno di quei contenitori che usano gli scienziati nei laboratori, della muffa che non si aspettava. La cosa lo divertì molto al punto da pronunciare la celebre frase. In questo modo, però, scoprì per caso la penicillina che tante vite avrebbe salvato da allora. Coi pomodori transgenici della Calgene andò più o meno allo stesso modo. L'osservazione della scoperta lasciò sorpresi e divertiti. Nel laboratorio, come abbiamo detto, venivano coltivati questi pomodori che erano stati alterati mediante ingegneria genetica, inserendovi questo gene Flavor Saver. Successivamente i nuovi pomodori furono messi a confronto con dei pomodori tradizionali e lasciati a temperatura ambiente per 3 o 4 settimane. Al termine di questo periodo i pomodori tradizionali erano ormai rinsecchiti e putrefatti, mentre i pomodori della Calgin ostentavano ancora un aspetto integro e sodo, come fossero stati appena raccolti, come se il loro sapore fosse ancora integro. Webster II dichiarò a Sacramento Union, un'altra testata locale, che i pomodori modificati con il gele sintetico duravano anche 4 settimane fuori dal frigo. I pomodori Flavor Saver si guadagnarono ampio spazio nel rapporto finanziario della società di quell'anno e addirittura una foto gigante nel paginone centrale del rapporto dell'anno successivo, nemmeno fossero la Playmate del mese. È evidente che il successo del progetto era sintetizzato in quella foto che valeva più di qualunque azione di marketing. Ma si trattava a tutti gli effetti del primo vagito di questi pomodori magici. L'esperimento era stato fino ad allora condotto una sola volta e non era stato neppure pubblicato su una rivista scientifica, cosa che sarebbe successa solo 4 anni dopo. Ma tanto bastava perché il marketing assumesse il controllo sulla ricerca scientifica. Il direttore della divisione finanziaria della Calgin, Daniel O. Webster II, ripeteva alla stampa quali fossero gli spazi di mercato per un prodotto di quel tipo, che valeva solo negli Stati Uniti per i pomodori freschi qualcosa come 4 miliardi di dollari. Ma perché la durabilità del pomodoro era così importante? Perché la gente potesse conservarli a casa più a lungo? In realtà, la scoperta risolveva uno dei più grandi problemi della grande distribuzione, lo stesso che ognuno di noi incontra spesso quando acquista frutta e verdura e si trova di fronte prodotti belli ma insipidi e spesso acerbi. Lo stesso valeva allora per i pomodori che, per arrivare sul mercato al dettaglio in tempo, senza marcire, dovevano essere colti ancora acerbi. Nel tempo che avrebbero trascorso dal campo al supermercato e poi al piatto, sarebbero maturati, ma in maniera innaturale, acquistando il loro tipico colore rosso, ma non riuscendo a portare a maturazione tutti gli altri aspetti nutritivi e di sapore che un frutto o un ortaggio dovrebbero avere. Ecco lì l'importanza del Flavor Saver, di salvare il loro sapore, la loro fragranza. Il pomodoro della Calgin offriva l'opportunità di coglierlo maturo e offrirlo ai consumatori ancora integro nonostante fossero passate settimane dal campo al piatto. Laddove gli altri sarebbero marciti e per cui si raccoglievano acerbi, il Flavor Saver sarebbe stato bello e buono come il primo giorno. Daniel O. Webster II sparse la notizia che nemmeno se fossero semi di lenticchie. E la notizia era ghiotta in molte direzioni, considerando anche che colossi dell'ingegneria genetica come la Monsanto lavoravano su linee di ricerca analoghe. Arrivare primi significava conquistare posizioni di mercato difficilmente rinegoziabili da altri.
I problemi del nostro tempo, l'alimentazione. Ecco il tema di questa nostra inchiesta. Impostato in epoca relativamente recente, finalmente indirizzato sopra un binario di razionalità, il problema dell'alimentazione va assumendo da noi un'importanza sempre maggiore, impegnando scienza, sociologia e industria in ricerche e nuove soluzioni, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni che oggi crescono più sane e robuste. Oggi che le attività sportive esercitano sui ragazzi un richiamo sempre più intenso, che la medicina sociale sottolinea la necessità di dedicare razionalmente parte del loro tempo libero alla ginnastica e all'atletica, è evidente che l'alimentazione tradizionale, basata esclusivamente sui bisogni, sugli istinti e su un'esperienza pratica priva di sostegno scientifico, non è più adeguata a un generale modo di vita radicalmente diverso da quello di un tempo non lontano. È indispensabile tener conto delle indicazioni che offrono i moderni mezzi di ricerca. L'alimentazione riguarda tutti noi, bambini, giovani e adulti. L'industria alimentare, oltre ad accogliere i suggerimenti della dietologia, applicandone le prescrizioni igieniche, avverte e risolve l'esigenza della donna, che è la maggiore responsabile nella scelta degli alimenti e per la quale il problema dell'alimentazione è vissuto anche in relazione del tempo a sua disposizione. Per la preparazione dei piatti, essa trova sul mercato una serie di prodotti di qualità, come piselli, legumi, preparati per brodo e confetture, che conservano immutate le proprietà naturali dei frutti della terra. Precursore di questi prodotti è il pomodoro, condimento numero uno della nostra cucina, che viene usato quotidianamente come pomodoro pelato e concentrato di pomodoro da milioni e milioni di famiglie italiane. ma come viene assicurata al consumatore la genuinità e la qualità del prodotto? Soprattutto mediante una stretta fusione tra agricoltura e industria. Quest'ultima, per mezzo dei suoi agronomi, si incarica dell'assistenza tecnica al coltivatore, un'assistenza assidua che va dalla preparazione del terreno, alla semina, alla maturazione, alla raccolta finale.
Ma perché i pomodori? Se è vero che la Calgin si accorse solo dopo averne sviluppato la tecnologia che aveva un pomodoro salva sapore e che questo poteva avere un grande valore sul mercato ortofrutticolo, perché se ne stava occupando da prima? I pomodori hanno di per sé una storia ricca e complessa. Oggi sono un ingrediente essenziale della dieta mediterranea, per esempio, ma non è stato sempre così. Il mondo europeo li conobbe solo dopo il viaggio di Colombo delle Americhe, più precisamente nei primi decenni del 1500 ad opera dei missionari che facevano la spola fra Spagna e quello che sarebbe stato conosciuto come Messico. Gli aztechi li chiamavano tomatl e chiamavano tomatl tutto ciò che era rotondeggiante, grassottello, diciamo, compresi questi frutti rossi, da cui il termine spagnolo e inglese di tomato. Ma solo alla fine del 600 fa la sua apparizione il pomodoro nei ricettari ufficiali, anche se non è da escludere che nella cucina popolare avesse cominciato a circolare già da tempo. Una grande rivoluzione, sembra spagnola, fu quella di passarlo e farne una salsa. E noi italiani quella salsa poi l'abbiamo anche migliorata.
La provincia di Savona, e in particolare la piana di Albenga, è una delle maggiori produttrici di pomodori da tavola. Per ottenere prodotti pregiati e combattere le malattie crittogamiche, l'Ispettorato Agrario Provinciale ha istituito in località Maritani, presso Calizzano, un centro di selezione e di monticazione. Monticazione, misterioso termine che significa semplicemente coltivare pomodori in montagna. Si è infatti scoperto che riprodurre il seme in terreni vergini come quelli montani migliora la qualità del prodotto.
Per il grande storico dell'alimentazione Massimo Montanari, è solo molto più tardi che a Napoli si sperimenterà il condimento della pasta con il sugo di pomodoro, mai aggiunta al formaggio. E a mettere l'anello nuziale fra pasta e pomodoro sarà Pellegrino Artusi, l'autore di La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il primo ricettario moderno della cucina italiana. E Artusi, a proposito del pomodoro, scrive queste parole: se questo prezioso frutto della famiglia delle solanacee, originario dell'America meridionale, fosse più raro, costerebbe quanto e più dei tartufi. Il suo sugo si marita con tante vivande e fa ad esse così ottima compagnia che merita conto di spendere qualche fatica per ottenere una buona conserva. Insomma, il pomodoro come alimento principe. E negli Stati Uniti il pomodoro in un certo senso non arriva, visto che da lì era partito verso l'Europa, ma è anche vero che le abitudini alimentari dei nordamericani sono un mix di culture e tradizioni e l'uso culinario del pomodoro con ogni probabilità rientra in patria attraverso il flusso dei migranti europei a cavallo di 8 e 900, gli italiani sicuramente, ma anche i francesi, gli spagnoli, gli inglesi. Il passato di pomodoro si fa zuppa e il re delle zuppe americano lo escatola. Joseph Campbell, nel 1869, è un commerciante di frutta e verdura a Bridgeton, nel New Jersey, e insieme ad Abraham Anderson, produttore di fabbriche di ghiaccio, danno vita ad un'attività conserviera che inscatola un po' di tutto, dalle verdure alle gelatine, dai condimenti alle carni macinate, dai pomodori alle zuppe. La lattina bianca e rossa presentata all'Esposizione Mondiale di Parigi del 1900 porta su stampato in corsivo il nome dello stesso Campbell. Le zuppe Campbell sono probabilmente uno dei simboli più noti dell'industria alimentare americana e forse dei marchi in generale. Chi non ha mai visto la riproduzione della lattina nelle opere di Andy Warhol, che le consacra e le elegge a simbolo del Novecento? Quando il critico d'arte Swenson chiese a Warhol nel 1963 perché avesse deciso di rappresentare barattoli di zuppa, l'artista rispose: «Io le bevevo. Ho avuto lo stesso pranzo ogni giorno per 20 anni». Più probabilmente si trattò della rappresentazione critica dei modelli industriali da parte di Warhol. E le zuppe di Campbell, rappresentate da Warhol, erano di tantissimi gusti. Una di queste era ed è la zuppa di pomodoro. E per migliorarla, la Campbell Soup Company, alla fine degli anni Ottanta, versava $1 milione all'anno alla società Calgin per compiere ricerche genetiche per l'ottenimento di una variante di pomodoro sempre più performante, anche per la durabilità del prodotto. I termini del contratto, però, vietavano esplicitamente l'ingresso della Calgin nel business del pomodoro, qualunque tipo di business. Questo spiega perché la Calgin all'inizio era stata restia a investire in proprio verso questo ortaggio. Tuttavia le zuppe erano in scatola e i pomodori freschi no. Due settori affini ma merceologicamente diversi. È vero che la Campbell a quel tempo stava investendo in una propria linea di prodotti freschi, ma il suo settore leader era quello della conservazione. Dunque, forse un accordo era possibile. Se la Calgin avesse limitato il business dei pomodori al solo mercato del fresco, la Campbell avrebbe potuto non considerarlo concorrenziale e avrebbe potuto concedere una deroga al patto contrattuale.
Perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papà papà, con papà 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 pomodoro. Aveva la papà papà, che un capo popo popo po lavoro. Aveva la papà 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 popo pomodoro. Pancia che borbotta, è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso direttore, la zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro.
Guardare bene le cose, il pomodoro Flavor Saver era un'opportunità troppo ghiotta. Il più importante fino ad allora cotone transgenico resistente agli erbicidi non appariva altrettanto promettente, mentre il pomodoro era tecnicamente più facile e rapido da ottenere. E c'era un'altra considerazione poi, di carattere politico. Gli ambientalisti da tempo avevano denunciato i rischi dell'impatto degli organismi geneticamente modificati sull'ambiente. In particolare negli Stati Uniti, Jeremy Rifkin sosteneva, non senza qualche ragione, che la diffusione di varietà modificate per resistere agli erbicidi, come sarebbe stato il cotone della Calgin, avrebbero indotto gli agricoltori ad un uso ancora più intensivo di questi, e la quantità ed eccesso di erbicidi avrebbe finito per inquinare i terreni e le falde acquifere. Persino il vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, nel libro La terra in bilico, parla della questione degli erbicidi e cita esplicitamente il cotone bromo-tol della Calgin, dicendo che il bromoxinil, il prodotto a cui era resistente la pianta, come, in un virgolettato, tossina riproduttiva ritenuta pericolosa per gli agricoltori. E lo dice diventando vicepresidente degli Stati Uniti. Capite qual era l'aria che tirava? Tutti i campanelli d'allarme per la società che a quel punto riteneva meno problematico investire sul pomodoro anziché sul cotone. Le critiche sui cibi OGM non sarebbero mancate, ma sarebbero comunque arrivate dopo. Allo stato delle cose, pomodori su e cotone giù. Per fare questo la Calgin doveva cambiare pelle, abbandonare la sua vocazione scientifica di ricerca e spingere il pedale su quella commerciale. Scriverà anni dopo Belinda Martineau, al tempo ricercatrice alla Calgin, la formazione scientifica ci insegnava che tra noi e quell'ipotetico pomodoro fresco stava tutta la fase di verifica sperimentale, il faticoso cammino per trarne delle conseguenze empiriche. Per di più, sapevamo da anni di esperienza che le conseguenze tratte empiricamente non sempre supportano le ipotesi originali. C'era la possibilità che l'ipotesi Flavor Saver non andasse in porto. Quella era la realtà scientifica della situazione.
Jeremy Rifkin, autore del Secolo Biotech, in cui affronta il tema con dei toni di inquietudine, con dei toni allarmisti.
These giant life science companies Queste enormi imprese stanno immettendo nell'ambiente scorie di organismi creati dall'ingegneria genetica in laboratorio. Nei prossimi anni sperano di immettere centinaia, migliaia di questi organismi geneticamente manipolati in tutto il mondo, sul nostro suolo, nelle nostre acque, per creare nuovi vegetali, nuove fonti di energia, un intero settore di attività. Siamo di fronte all'esperimento più radicale sulla natura mai concepito dall'essere umano: riseminare la terra con una seconda genesi artificiale. Ora il problema è questo: quando si cominciano a introdurre centinaia e poi migliaia di organismi progettati geneticamente in ambienti ai quali non sono stati adattati in precedenza, alcuni di essi possono diventare dannosissimi, rimanere nell'ambiente e provocare una destabilizzazione a lungo termine. Quindi la mia domanda è: non è un atto di irresponsabilità da parte dei governi permettere che vengano introdotti nell'ambiente organismi manipolati geneticamente di qualunque tipo?
Non c'è dubbio che siamo all'anno zero dei cibi biotecnologici. Il trattato sulla biodiversità e il protocollo di Cartagena non ci sono ancora. Lo stesso dibattito in corso è ancora acerbo. Le lobby industriali non si erano ancora, per esempio, schierate contro l'etichettatura, al punto che la stessa Calgin, nel momento in cui il suo pomodoro fu pronto per la distribuzione, si curò che la cosa fosse nota, nonostante già al tempo una parte dell'opinione pubblica fosse scettica se non contraria, come lo erano Rifkin o Al Gore. Non solo. La Calgin volle essere certa che il pomodoro fosse innocuo e con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ottenne le certificazioni necessarie. Nel corso degli anni le certificazioni per i prodotti cosiddetti OGM saranno uno dei punti di maggiore scontro per ovvie ragioni. Da un lato consumatori e ambientalisti chiedono la tracciabilità dei prodotti e una certificazione di qualità che ne garantisca la sicurezza. Dall'altro, le imprese che non vogliono etichettature perché, anche se certificanti, la sicurezza alimentare sono considerate come un elemento capace di allontanare l'acquirente, insinuando comunque un dubbio per il quale quel prodotto è stato sottoposto ad analisi. La questione è uno dei punti più discussi da sempre del Trattato della Biodiversità e in particolare del Protocollo Internazionale sulla Biosicurezza. Ma al tempo del pomodoro Flavor Saver i trattati internazionali erano ancora molto arretrati e ciò che fece la Calgin in termini di analisi e certificazioni fu comunque salutato con favore persino da chi ne contestava le finalità, come lo stesso Rifkin. Se proprio OGM dovevano essere, che almeno fossero certificati e dichiarati. Diciamo dunque che ci vuole una grande dose di ottimismo e di perseveranza per convincere la Campbell a derogare sul suo contratto e consentire alla Calgin di entrare direttamente nel mercato dei prodotti ortofrutticoli freschi. Ci vuole coraggio e convinzione per offrire ai consumatori il primo prodotto alimentare geneticamente modificato. E ci vuole, infine, determinazione per cambiare pelle ad una società prevalentemente di ricerca e sviluppo.
Questo è un pomodoro tradizionale, mentre questo è un pomodoro trasformato artificialmente in laboratorio. Non esistono differenze per quanto riguarda le componenti chimiche e organolettiche del prodotto. Abbiamo dovuto eseguire queste trasformazioni perché non è possibile reperire in natura forme di resistenza tradizionali alla malattia, né è possibile combattere chimicamente malattie causate da agenti virali.
Non so che pomodori sono, sì, sto transigenici, non so, non conosco il significato.
Il pomodoro viene trasformato in laboratorio inserendo all'interno delle cellule delle foglie un gene che gli consente di resistere al virus. Questo gene contiene informazioni già presenti in natura in quanto derivano dal virus stesso. In pratica abbiamo vaccinato il pomodoro.
Lei lo comprerebbe?
Anche perché ho due bambine piccole, due nipotine piccole, no. Ho paura.
Questo pomodoro transgenico non è pericoloso per la natura o per le persone che lo mangiano?
Direi di no. Infatti il pomodoro si è visto che non è in grado di trasmettere attraverso il polline le modifiche inserite al suo interno a piante vicine. Ed inoltre, se noi assumiamo un pomodoro dopo cottura o durante i processi di digestione, studi hanno verificato che le modifiche inserite al suo interno vengono inattivate. Per cui direi che il pomodoro può essere mangiato da al consumatore sia crudo che cotto.
Certo. Nessun tipo di preconcetto se mi si dimostra che non fa male, perché ritengo che tutte le innovazioni vanno colte e se non portano a inconvenienti.
Comunque non c'è fretta, il super pomodoro resterà chiuso nei laboratori di ricerca fino a quando la legge italiana non autorizzerà la vendita di prodotti transgenici. Per ora questa etichetta rimane un esperimento da bioingegneri.
Il brevetto ottenuto in Europa il 24 novembre del 1994 fu certamente una tappa fondamentale per il riconoscimento internazionale e formale del nuovo pomodoro, ma ancora di più pesò l'autorizzazione della FDA americana per la commercializzazione. Non ci sarebbe stato nessun salto e tutti gli sforzi compiuti fino ad allora sarebbero stati vani se l'FDA avesse, non dico negato, ma sollevato anche piccoli rilievi. Attenzione, si trattava di un parere consultivo. La Calgin era già pronta a vendere i suoi pomodori con o senza FDA, ma visto che ormai la storia era diventata così di dominio pubblico, tanto che persino la CNN ormai dedicava servizi alla storia di questa piccola società che stava compiendo una rivoluzione così grande, che era impossibile rimettere il genio nella bottiglia. Nella gara al primo cibo biotech, la Calgin aveva battuto tutti. La DNA Planet Technology e la Monsanto avevano anche loro ottenuto, ognuna per sé, un pomodoro biotech quasi pronto per il mercato. Ma in quel quasi c'era un intero mondo. La Calgin, al momento, aveva il monopolio. Cosa andò storto, allora? Beh, probabilmente la prima cosa fu l'avverarsi della profezia pronunciata da Ronnie Cummings della campagna Pure Food, che al Chicago Tribune dichiarò: fallirà perché non ha un sapore così buono, è quello che ci dicono le persone che l'hanno assaggiato. Non che si rivelò cattivo, ma nemmeno eccellente, nella media dei prodotti tradizionali, solo che costava qualcosa di più. Non solo. Gli strateghi della società avevano creduto che un pomodoro che si decomponeva più lentamente fosse un pomodoro più resistente al trasporto, come se si fosse trattato di un super pomodoro venuto dal pianeta Krypton al quale gli urti facevano un baffo. Era un'assunzione priva di qualunque riscontro scientifico o anche solo logistico. Era e restava un pomodoro, fragile come tutti i pomodori. Non offriva nessun reale vantaggio nelle fasi di trasporto rispetto ai pomodori tradizionali. Rimaneva la sua capacità di resistere di più sui banconi e magari a casa, il che avrebbe potuto essere un grande punto a suo favore se al tempo ci fosse stato un dibattito sullo spreco alimentare e sulle vagonate di cibo che finiscono nella spazzatura ogni anno senza neppure essere passate per la tavola. Vendette, certo, vendette, ma non così come avrebbe dovuto. Le strategie di marketing, le acquisizioni di società in-house per migliorarne le fasi produttive e distributive, cominciarono tutti questi elementi a far segnare alla Calgin pesanti perdite economiche, sempre più pesante. Sui banconi il pomodoro vendeva, anche se costava qualche centesimo in più di quelli tradizionali, ma non abbastanza per coprire le perdite. L'avventura durò in tutto circa 3 anni, al termine dei quali, pezzo dopo pezzo, licenziamento dopo licenziamento, azione dopo azione, la Calgin fu acquistata dalla rivale Monsanto. Michael Schultz della Johns Hopkins University è riuscito a calcolare che di 100 varietà di pomodori, le varianti genetiche che ne determinano le caratteristiche sono circa 230.000. L'industria alimentare del pomodoro vale a livello globale 190 miliardi. Con quel brevetto ottenuto il 18 novembre del 1994, la Calgin ufficializzò la nascita del suo pomodoro Flavor Saver e, al di là delle sue fortune, in qualche modo segnò l'inizio di una nuova era.
Il 18 novembre 1994 viene brevettato negli Stati Uniti il pomodoro transgenico. Marco Gisotti lo ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.